Eccoci, buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento di Doveri, Diritti e Libertà. Oramai sta diventando un punto di riferimento nella settimana molto importante, è una rubrica, un appuntamento fisso voluto dall'Associazione dei Giuristi Ebrei Italiani e ho qui con me l'avvocato Davide Jonafalco che fa gli onori di casa e che ha degli ospiti e ha fissato come tema di discussione lo stato della Kasherut in Italia, anche immagino da un punto di vista nei suoi risvolti tecnico-giuridici. Sono presenti alla trasmissione l'avvocato Raffaello Nemmi e la consigliera dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con delega alle politiche della Kasherut, Jacqueline Fengus. Benvenuti a tutti, passo a te la parola Davide e buon lavoro e buona discussione.
Grazie Guido e buonasera a tutti. Io rinnovo il saluto da parte dell'Associazione Italiana Avvocati e Giuristi Ebrei. L'AGE, come noto, in questo periodo di pandemia ha ritenuto di dar l'avvio a questa serie di appuntamenti nel tentativo di approfondire alcune tematiche di interesse tanto ebraico quanto giuridico. E la sensazione dai riscontri che abbiamo è che comunque i diversi temi trattati abbiano suscitato interesse e in qualche caso possano essere anche ulteriormente ripresi per ulteriori aggiornamenti. In questo caso abbiamo ritenuto di approfondire e trattare il tema della Kasherut e l'abbiamo deciso per diversi motivi. Innanzitutto perché la Kasherut dell'ultimo periodo, diciamo che per certi versi è diventato anche un po' di moda o di attualità. Se in generale la cucina italiana suscita sempre più interesse in televisione, nel mondo, abbiamo diversi libri, pubblicazioni che mostrano interesse anche nel mondo non ebraico, e è chiaro che da un punto di vista più tecnico-giuridico, nel momento in cui si pone particolare attenzione ai diritti del consumatore, a una questione di certificazione dei prodotti, a una verifica e alla tutela della qualità del cibo, ecco che proprio da un punto di vista tecnico-giuridico sorge l'interesse a inquadrare la Kasherut come sistema normativo generale e quindi da qui l'interesse a capire anche come poter proteggere e tutelare i prodotti dotati di un certo marchio con certe caratteristiche. E per fare questo abbiamo coinvolto da una parte l'amico, socio, collega milanese Raffaello Nemmi, che potrà proprio ragionare su un discorso più tecnico-giuridico, e poi l'amica consigliera Jacqueline Fellus, che avendo svolto negli ultimi 8 anni il ruolo di delegata alla Kasherut per conto dell'Unione, può fornirci questo contributo più da un punto di vista istituzionale. L'idea, come al solito, è di mettere lì qualche idea, ma con l'impegno anche a tornare su certi temi, coinvolgendo altri soggetti che possano dare ulteriori contributi, sapendo che non possiamo certo pensare di esaurire qui la materia. Quindi darei innanzitutto la parola a Raffaello Nemmi in modo tale da incominciare un discorso proprio di inquadramento giuridico. A te la parola, Raffaello.
Grazie di avermi invitato, di avermi chiamato a trattare di questa materia che è abbastanza interessante e, come posso dire, a volte non tutelata in modo sufficiente nelle aule di giustizia. Comunque, iniziamo. Primo elemento. Seguire le regole kasher cosa significa? Giuridicamente siamo di fronte al caso di un elemento di qualità del prodotto. Quindi, se un commerciante vende un prodotto dichiarandolo kasher, e kasher non è, a che cosa va incontro? Beh, va incontro a un serio problema, perché commette un reato, anzi commette un delitto. Previsto dal codice penale, perché consegna una cosa diversa per qualità da quella patita. Però non è semplice per il consumatore verificare immediatamente se o meno il l'alimento che gli è stato consegnato è o no kasher. Forse non se ne renderà neanche mai conto. Quindi cosa avviene in concreto? In concreto ci si affida ai marchi, kasher, della kasherut, che sono abbastanza noti e che diciamo, tutti conosciamo. Questi marchi però non sempre sono tutelati giuridicamente nei vari stati. Forse lo U, la U nel cerchiolino, è tutelata negli Stati Uniti. Non so se sia tutelata in Europa, e così tutti gli altri, cake, nel cerchio e quant'altro. Non so se siano tutelati. Ho fatto condurre, ho fatto una ricerca a marchi oggi pomeriggio e non mi risulta vi sia alcuna registrazione. Perché parlo di registrazione? Parlo di registrazione perché se un marchio non è registrato, siamo di fronte al cosiddetto marchio di fatto. Quindi la posizione di questo marchio su una confezione che di un prodotto alimentare che non è kasher, cosa faccio? Come faccio a tutelarmi? Devo andare davanti al giudice civile, spiegare che è un marchio di fatto, troppo complicato, ci si mette troppo e non serve, serve a poco. Diverso se un marchio è registrato, perché sia il codice penale, il codice civile, il codice della proprietà industriale, ma diciamo il codice penale, sanziona gravemente la contraffazione del marchio. Però il marchio della kasherut, i marchi kasher, identificano una qualità del prodotto, non identificano la fonte. Il marchio è il marchio commerciale, identifica la fonte del prodotto. Quindi qualunque il produttore di dei pomodori, della pasta, quant'altro, identifica la fonte di produzione. Nel nostro caso non identifica la fonte di produzione, identifica una qualità. In passato si è cercato di trovare una tutela nel marchio collettivo. Poi recentemente, ma parlo veramente di recentemente, è stato introdotto in Italia, ma prima ancora in Europa, una nuova figura giuridica, che è il marchio di certificazione. Che cos'è? Appunto il marchio che certifica la qualità di un prodotto. A questo punto sarebbe abbastanza semplice ottenere la tutela. Perché? Perché identifico, deposito il mio marchio in Italia o all'ufficio brevetti, all'ufficio marchi europeo, con i miei regolamenti kasher, forse un po' diciamo voluminosi, e a questo punto il mio marchio è un marchio di certificazione, è registrato e come tale ottiene una tutela di tutte le sedi giurisdizionali a tutti coloro che violano le regole disposte dalla kasher. E forse abbiamo risolto il problema. Spero di essere stato chiaro a voi eventuali domande.
Sì, sì. Grazie Raffaello, dal mio punto di vista sei stato particolarmente chiaro ed esauriente perché abbiamo subito toccato con mano alcune delle problematiche connesse al discorso kasherut oggi. Possiamo dire questo, la kasherut intesa in senso ampio è da una parte è un sistema normativo autonomo, indipendente, che chiaramente va a interagire in questo caso col nostro sistema e ordinamento italiano. E rimanendo a un discorso tecnico-giuridico, noi possiamo dire che le fonti del sistema kasherut sono lì e non cambiano. È anche vero che nel tempo, come vuole la tradizione ebraica, può cambiare un'interpretazione, un'applicazione parziale e così via. Esistono ovviamente esperti, che non siamo noi, di kasherut, esistono volumi, adesso il primo che mi viene da ricordare è la guida alle regole alimentari ebraiche di Rabbi Segni, ma insomma ovviamente c'è filosofia da questo punto di vista, ma questo intreccio e questa evoluzione ci porta a un discorso di ulteriore approfondimento per capire proprio che tipo di evoluzione possiamo immaginare da questo punto di vista. Allora, Jacqueline, da questo punto di vista, come dicevo prima, tu hai seguito in prima persona, diciamo istituzionalmente, gli ultimi 8 anni di kasherut da un punto di vista dell'Unione delle Comunità Ebraiche, ovviamente ti sei interfacciata con autorità civili, con l'ARI prima di tutto e così via. Quindi puoi provare a farci intanto un quadro di quello che è stato fatto, di com'è la situazione oggi, anche rispetto alle aspettative degli ebrei italiani, perché la mia sensazione è che rispetto a un tempo oggi ci sia più richiesta di kasherut. E allora quali sono le tue sensazioni in proposito?
Guarda, assolutamente sì, io mi occupo di kasherut, come hai detto tu, da 8 anni e mi sono sempre voluto occupare di questo argomento perché ho percepito sin dall'inizio un interesse sempre maggiore di informazioni certe di quanto reperibile sul prodotto sul mercato italiano. Quindi da subito si è evidenziata l'esigenza di mappare i prodotti e quindi di creare una lista. La lista è stata naturalmente, come ovvio, di primo impatto richiesta all'Assemblea Rabbinica Italiana, che sono i nostri referenti e che quindi hanno maggiore contezza di quanto disponibile. Gli esordi non sono stati molto facili perché diciamo la kasherut è sempre stato considerato un argomento tabù e quindi non abbiamo avuto risposte all'inizio e quindi io mi sono dovuta rivolgere al Ministero dello Sviluppo Economico con il quale avevo intrapreso un bellissimo progetto per cercare di ottenere le risposte non già dalla Rabbanut ma dalle stesse i fabbricanti. In quel periodo si promuoveva i prodotti certificati, un bellissimo progetto, halal, bio e kasher. E si sono stati fatti dei seminari all'interno del territorio italiano e questi seminari sono stati assolutamente sconvolgenti perché abbiamo scoperto che vi era un interesse molto partecipato delle aziende che non già per seguire una dieta diciamo alimentare ebraica ma perché convinti delle opportunità che l'alimentazione kasher, che il marchio kasher offre per l'internazionalizzazione dei propri prodotti. Quindi abbiamo cominciato questo progetto, tanto per darvi un'idea, nel 2013 con 413 iscritti a questo progetto, nel 2015 sono diventati 823, nel 2016-2017 sono diventati 1031. Di questi 1031, 511 hanno chiesto di avere la certificazione kasher, cioè hanno apposto sui loro prodotti il marchio kasher e quindi un interesse, 50% degli iscritti su tre tipi di certificazione è sicuramente un risultato molto importante. Non solo, nel 2017 Federe Alimentari, che faceva parte di questo progetto, riporta un dato che oltre le persone che hanno acquisito certificazioni hanno avuto un incremento di fatturato dal 6 al 15%, con anche punte del 30% di alcune aziende. Abbiamo partecipato alla Kosher Fest per ben 3 volte, il Ministero ha messo a disposizione degli stand, siamo partiti con pochi iscritti, alla prima volta 3 iscritti, l'ultima volta avevamo oltre 20 iscritti sono partecipanti e tantissimi esclusi perché non avevamo capienza. Questo perché? Perché in America i numeri sono confortanti, voi sapete che in America, voglio dire, gli ebrei sono 6 milioni e mezzo a fronte di 322 milioni di americani, però il 40% della popolazione predilige prodotti kasher. Ho incontrato personalmente responsabili responsabili d'acquisto dei più grossi GTO, i quali ci dicevano proprio che loro stesso consigliavano e quasi obbligavano i nuovi produttori di farsi certificare perché il prodotto certificato kasher gira il 30% più velocemente sugli stand a parità di qualità a prezzo. Quindi questo è per dirvi le opportunità che una certificazione kasher offre a livello internazionale. Soprattutto sappiamo che tutti i produttori che guardano al mercato americano sono assolutamente intenzionati ad entrare nel mercato americano con un marchio kasher. La lista alla fine è stata redatta nel progetto dell'Unione delle Comunità insieme all'Assemblea Rabbinica Italiana, hanno trovato una convergenza e l'ARI ha stilato attualmente una lista presente disponibile sia sul il sito dell'Assemblea Rabbinica Italiana, sia sul Lucei, e questa lista è di utilizzo sia per gli ebrei ortodossi, gli ebrei osservanti, ma non solo, sono state sensibilizzate attraverso questo progetto anche tutti coloro che hanno vantaggi a utilizzare prodotti certificati. Vogliamo dire i vegani, scusi, i vegetariani non mangiano carne, quindi possono utilizzare i nostri prodotti parve o halavi, quindi senza proteine del latte e della carne, parve o halavi, con le proteine della carne, quindi assolutamente escluse le proteine della carne, viceversa bassari contengono carne, gli indù, i buddisti, gli stessi musulmani utilizzano spesso i nostri prodotti in assenza di prodotti certificati halal, perché i halal possono mangiare prodotti kasher, viceversa noi, avendo degli standard più alti, non possiamo mangiare prodotti halal. Quindi un bacino di utenti che si allarga sempre di più, non solo, anche motivi salutari. Gli intolleranti e gli allergici al latte, che sono una quantità importantissima in Italia, si contano oltre il 40% della popolazione italiana è intollerante al latte. 1.100.000 sono quelli consapevoli, moltissimi sono quelli che hanno queste intolleranze e non lo sanno, lo scoprono attraverso analisi. Quindi anche loro sono stati sensibilizzati e spesso utilizzano prodotti kasher. La lista serve proprio ad individuare quei prodotti perché spesso le aziende purtroppo non appongono il marchio e quindi possono comunque sia essere di utilizzo per tutte queste persone, è facilmente consultabile. Non solo, questa lista è anche una leva di marketing per tutti i buyer internazionali, perché possono, diciamo, qualora ci sia l'esigenza di fare import di prodotti made in Italy food è apprezzatissimo all'estero, possono utilizzare la nostra lista ed evitare onerose ricerche di mercato e quindi indirizzare direttamente i propri acquisti su prodotti già disponibili e già certificati.
Beh, grazie, il quadro mi sembra interessante. Mi viene in mente che così parlando abbiamo forse messo in evidenza due caratteristiche principali del tema kasherut. Cioè, da una parte abbiamo quello che per noi è un discorso, diciamo, identitario, uno dei tanti profili della vita ebraica individuale e collettiva. Credo che ognuno di noi sia in passato si sia trovato a rispondere a delle domande sui possibili significati di certe regole alimentari ebraiche e tutte le volte siamo di fronte alla difficoltà di provare a dare delle spiegazioni quando in realtà sappiamo che la spiegazione che il nostro interlocutore richiede di per sé non esiste, perché o si accetta l'idea di un sistema normativo complesso intanto da applicare e seguire, poi le interpretazioni vanno studiate e così via. Però in base a questo profilo identitario direi che prima di tutto emerge questa esigenza, che oltretutto va aumentando, dell'ebraismo italiano, di avere auspicabilmente più prodotti kasher e aggiungo possibilmente a prezzi ragionevoli, non dico calmierati, ma ragionevoli. Dall'altro un discorso, certo, dall'altro un discorso direi più di natura commerciale, perché se va crescendo il numero delle imprese interessate a dotarsi di marchi kasher, di certificazioni, è chiaro che il numero dell'ebraismo italiano risponde solo in parte a questo interesse, perché poi c'è un discorso di mercato internazionale. D'altra parte, la cucina italiana va forte nel mondo, adesso grazie anche alla identità dei nostri ospiti qui oggi posso dire che la cucina tripolina è indubbiamente una delle componenti oggi basilari della cucina ebraica italiana multipla, diciamo così. Ho presente in particolare l'amico Amos Guetta che fa esibizioni di cucina ebraica, ma non solo, perché prima di tutto pensiamo alle mamme ebree, quello che fanno ogni Shabbat e non solo. Allora, proviamo a guardare un attimo il discorso in prospettiva, sapendo poi che probabilmente sarà utile e interessante tornare su questi temi un domani. E, Raffaello, secondo te, proprio pensando al domani, e noi sappiamo che secondo lo schema ebraico, chiaramente ogni comunità ha una sua autorità rabbinica che fa legge e che dà disposizioni anche in tema di kasherut. Restando un discorso più strettamente giuridico, che chiaramente tenga conto delle esigenze alachiche, e tu come immagini un possibile sviluppo, restando sempre un discorso di marchio, di tutela in favore del consumatore italiano, ebreo e non solo?
Io credo che sia molto più semplice se i rabbini o comunque le comunità che ritengono di adottare un'interpretazione specifica della kasherut redigano o modifichino, correggano o specifichino nel regolamento della kasherut secondo le loro interpretazioni, si individuano un marchio che non sia simile o confondibile ad altri e depositano un semplice marchio di certificazione. A questo punto è semplice. Io sono di Milano, seguo le regole, diciamo, milanesi della kasherut, bene, cercherò il KMI, faccio un esempio, che è della mia di milanese, eccetera. Così non ho problemi di scelta. So che, ad esempio, che se non trovo il milanese, preferisco quello di Torino, benissimo, non trovo Milano, vedrò quello di sceglierò quello di Torino ed è facile identificarlo. Perché? Perché ho un marchio, è apposto sulla confezione, il regolamento è depositato presso l'ufficio brevetti marchi a Roma oppure ad Alicante, l'ufficio della proprietà europea del marchio, ed è quindi molto semplice. Non ho poi problemi, questa comunità sceglie questo, sceglie quest'altro. Io so esattamente chi c'è dietro, chi è il titolare del marchio, è identificato, e a questo punto è molto più semplice, azionabile. Ne possiamo averne anche solo in una stessa comunità due o tre, benissimo, non c'è problema, è un semplice deposito di marchio.
Ecco, chiedo perdono prima che intervenga la consigliera Fellus, volevo fare una domanda che faccia da congiunzione, avvocato Nenni, fra quello che lei diceva e anche un pochino la politica delle istituzioni dell'ebraismo italiano e anche la politica dell'Italia. Noi sappiamo che il mercato della kasherut, nel mercato della kasherut l'Italia è territorio di conquista, è un territorio di grande produzione, di grande valore, ma non sono italiani i marchi più riconosciuti, più accreditati, non sono italiane le regole che condizionano questo mercato e naturalmente non sono italiani nemmeno la maggior parte dei consumi, dei consumatori di questa produzione. La mia domanda però è, e la rivolgo a lei, avvocato Nemni, e anche alla consigliera Fellus, cosa si può fare per tutelare la posizione italiana? Se si creassero i marchi che lei auspicava, sarebbero marchi gli uni contro gli altri, l'uno in concorrenza con l'altro, oppure ci potrebbe essere un criterio giuridico di protezione speciale per qualche cosa che viene prodotto in Italia? Da un punto di vista organizzativo, giuridico e politico, tutto ciò è proponibile?
Rispondo io, inizia il giurista. No, è evidente, la concorrenza, noi siamo in un territorio di concorrenza, quindi se abbiamo due marchi kasher italiani, hanno vinto, ce ne saranno due. Se gli americani o gli australiani o chi altro si deposita il marchio di certificazione in Italia, il suo marchio è, o in Europa, il suo marchio è assolutamente valido. Non è detto che un soggetto ne possa, un produttore ne possa avere due o tre marchi, che lo stesso, però l'esclusione giuridicamente non è ammissibile.
È chiaro. Volevo puntualizzare una cosa. Diciamo che nel corso della mia consigliatura si era pensato, la commissione Cacurta e Caceruta aveva pensato di creare un marchio italiano che raccogliesse uno standard nazionale, che era la cosa più logica da fare, e cioè mettere, diciamo, su un tavolo tutti i rabbini, perché noi abbiamo gli ottimi rabbini che certificano, e vi dico che ogni rabbino ha il proprio logo col quale certifica abitualmente, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo uno standard nazionale che soddisfi tutti, quindi uno standard elevato, e poi questo marchio lo possiamo promuovere all'estero, e il Ministero dello Sviluppo Economico aveva stanziato anche una discreta somma per promuoverlo. Vi faccio presente che il marchio era K.it, e questo marchio è stato anche registrato presso la Coscerfest, quindi poteva entrare, perché aveva le caratteristiche per entrare, per poter esporre i propri prodotti alla Coscerfest. Abbiamo fatto anche un tour in giro per l'America per presentare a tutti i presidenti di comunità il nostro marchio e farlo accettare, avere una sorta di liberatoria per poter vendere sul proprio territorio il prodotto Made in Italy con il marchio K.it, perché avevamo dei referenti autorevoli. E purtroppo non siamo riusciti in questo intento, perché poi ciascuno ha uno standard proprio, c'era un po' di problematiche. Continuo a dire che questo è il nostro futuro: creare un marchio che possa essere autorevole, che possa essere di un alto standard e che possa rappresentare il Made in Italy Kasher in Italia, da certificato da rabbinato italiano. Allora credo che questo marchio, l'unione di tutti i rabbini, possano raggiungere lo scopo di essere accreditato presso le comunità e essere anche fonte di approvvigionamenti, perché diciamo che andiamo incontro a periodi un po' difficili, e che quindi gli introiti del marchio Kasher possono anche aiutare alle comunità a fornire servizi ai propri iscritti.
Grazie Jacqueline. Mi viene ancora da dire questo, che per quanto siamo famosi per avere tre opinioni in due ebrei, credo che comunque strada facendo il percorso non sia lineare, ma ci si sia resi conto in questi anni di questa esigenza che in qualche modo parte dal basso, cioè è un'esigenza che viene vissuta prima di tutto dagli iscritti delle comunità, e rispetto alle quali noi come tecnici del diritto ci sentiamo in qualche modo disponibili e utili ove necessario a fornire gli strumenti necessari. Dopodiché sono ovviamente i principali operatori a fare delle scelte, e trattandosi di Kasherut, la nostra Rabbanut ha un ruolo, diciamo, da protagonista da questo punto di vista. E io credo che oggi già avere a disposizione una lista nazionale elaborata dall'ARI di prodotti kasher, che viene poi regolarmente aggiornata e diffusa, sia oggi uno strumento particolarmente interessante. Ho amici e conoscenti che ogni tanto, perfino da Israele, ci vengono a chiedere l'aggiornamento, è uscito, non è uscito, proprio perché c'è un'attenzione in questo senso. Allora, purtroppo oggi stiamo vivendo un momento inimmaginabile, e quindi cerchiamo proprio proiettarci al domani. Credo che sia quanto mai importante da parte di tutti i soggetti coinvolti nel tema Kasherut a pensare al domani, e cercando di capire da un punto di vista tecnico-giuridico quali siano le formule migliori per salvaguardare i diritti delle nostre comunità e soprattutto consentire ai nostri iscritti di poter avere sempre con più facilità prodotti kasher, ribadisco, possibilmente a prezzi tranquilli e non smodati. Sappiamo tutti che la grande parte delle nostre comunità vive in territori dove è complicato il rifornimento continuo di prodotti kasher, per cui soprattutto sul cibo fresco hanno bisogno di far arrivare o cibo congelato o insomma problemi reali, cogenti, che chi gestisce le nostre comunità sa bene. Quindi io credo che sia importante ragionare su questi temi anzitutto da un punto di vista tecnico-giuridico, per capire in prospettiva quali siano le possibili formule, gli strumenti utili, avendo ben presenti tutti gli obiettivi comuni che abbiamo. Quindi voglio... Raffaello, prego.
No, chiedo scusa, io sono un provocatore, lo so. Facciamo una bella cosa. Depositiamo il marchio di certificazione KOK.it come marchio di certificazione con il regolamento italiano. Ce lo depositiamo, se vogliamo, in Europa, o se vogliamo partire dall'Italia, ma forse meglio europeo, e iniziamo da qui. Se io sono convinto, se l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane si deposita questo marchio con queste regole, credo che poi sia molto più semplice mettere d'accordo tutti, regolamentare, e forse veramente poter essere di leader e gestori delle realtà. Io vivo ovviamente con anche non ebrei, però sanno che seguo le regole. E mi viene sempre più spesso, mi dicono, un classico è: che tonno posso comprare che sia un tonno kasher classica? E io aspetto un attimo che devo andare a vedere in rete. Ecco, certamente se accanto al tonno, non facciamo pubblicità, che sappiamo può essere mangiato, abbiamo K.it, dico guarda, non me lo ricordo che tonno sia, ma basta che tu vada al supermercato, devi vedere questo marchetto e lo trovi, e accanto o dietro al marchio del produttore, sei sicura che quello lo puoi mangiare, è kosher. Forse questo è veramente uno strumento più agevole, chi parte per primo spesso arriva per primo, e forse converrebbe... potrebbe essere utile muoversi in questa direzione.
Io mi dispiace, cioè è stato il mio sogno, Raffaello, l'abbiamo anche fatto il marchio, abbiamo fatto il logo, l'abbiamo depositato, e nostro era nostro, adesso non abbiamo più rinnovato il marchio, l'abbiamo anche depositato, e l'abbiamo promosso anche all'estero, ma il problema è che il marchio di cash, noi possiamo fare l'organizzazione, ma la certificazione è dei rabbini, e quindi credo che fin tanto che i rabbini non troveranno un accordo fra di loro, non potrà mai esserci un marchio nazionale. Quindi noi speriamo un domani. I tempi non sono pronti. L'importante è che comunque sia oggi sia disponibile sul mercato italiano una lista che, come dice Davide, possa, diciamo, oggi la lista è abbastanza fornita, abbiamo pomodori, purtroppo mancano i freschi, ma i freschi perché voglio dire, le macellerie sono nelle più grosse comunità o presso gli spacci delle piccole, delle medie comunità. Faccio solo un appunto e voglio dire che la Commissione Culto e Kasherut ha completato questo progetto della lista inserendolo in un sito delle Fondazioni Beni Culturali Ebraici che ha mappato tutti gli interessi e il patrimonio storico-culturale italiano. Quindi ha messo tutti i siti archeologici italiani con una breve descrizione e delle fotografie, una foto di gallery. La mappatura di tutti, abbiamo chiesto alle comunità di darci la contezza di tutti i ristoranti, alberghi, eccetera, eccetera, sul territorio nazionale, i templi, gli orari dei templi e quant'altro, insomma tutte le informazioni relative ad un turista ebreo o anche non ebreo, fruibile da tutti quanti. Quindi questo portale sarà messo a disposizione dei turisti ebrei, di coloro che viaggiano e sono osservanti, e quindi avranno la facoltà di sapere dove andare a dormire, dove mangiare, i tempi, gli orari, le funzionalità, cosa andare a visitare nei tempo libero, e anche fare la spesa utilizzando l'applicazione. Quindi questo è un completamento, a brevissimo si chiamerà My Jewish Italy, a brevissimo sarà disponibile.
Beh, allora Guido, vi viene da dire questo, la tecnologia è già con noi e lo stiamo vedendo in questi mesi e indubbiamente abbiamo tutti quanti da lavorare su questo tema e credo che seguiranno ulteriori puntate sul tema della Kashrut, anche coinvolgendo i nostri rabbini perché è un'esigenza. E Raffaello si è definito un provocatore, io lo considero portatore di un grande stimolo, quindi quando ha detto provocatore temevo ben peggio e credo che in questo caso e in questa situazione come ebraismo italiano non ci possiamo permettere troppe polemiche, alcune sono fisiologiche, ma abbiamo l'esigenza di studiare insieme delle soluzioni utili nell'interesse proprio della collettività ebraica e quindi insomma io mi auguro semplicemente che una banale chiacchierata possa essere semplicemente di ulteriore stimolo per il bene comune.
Grazie, io vorrei soltanto dire che veramente questa rubrica si sta confermando importante, ma anche che mantiene il suo impegno di aprire delle strade, di toccare degli argomenti, di fare dei passi avanti senza la pretesa di concluderli, ma veramente di lasciarsi ridandosi appuntamento per continuare l'approfondimento, per allargare anche la cerchia delle persone che devono intervenire. Moltissimo lavoro in questi anni è stato compiuto sul fronte della Kashrut, molto altro resta da compiere, sicuramente è un confronto sincero, chiaro, su un tema tanto delicato, tanto importante, potrà aiutarci ad andare avanti. A presto, alle prossime puntate, grazie a tutti gli intervenuti.